www.radiojo.it e la storia continua. Il Moro di Milano. Ma per tornare a Beatrice, costei, si diceva, è la sorella minore della famosa Isabella, sicuramente una delle donne più colte e autorevoli del Rinascimento europeo e nel contempo vera e unica reggente alla corte dei Gonzaga. Durante le assenze prolungate in battaglia del marito Francesco II e del figlio Federico, futuro duca di Mantova. Nel viaggio via acqua fra Mantova e Pavia, tramite Po e Ticino, la giovane promessa sposa si fa accompagnare non solo da una piccola flotta composta da 3 buggintori e 18 navi da trasporto, ma anche dall'illustre sorella che, su invito di Ludovico, resta ospite per un certo tempo alla corte sforzesca, sempre alla ricerca di occasioni per darsi maggior lustro con frequentazioni importanti. Le cronache riportano che Ludovico, all'inizio, si mostrò così delicato nei confronti della sposa bambina che il matrimonio verrà consumato ben oltre un mese dopo, solo quando lei si sarà detta disponibile. Interessante in proposito quanto scrive ancora una volta quel Trotti, ambasciatore di Casa d'Este presso la corte di Ludovico, quando esorta Beatrice a mettere da canto tanta vergogna e fare feste e carezze a suo marito. Ludovico era di corporatura decisamente robusta e eccezionalmente alto per quei tempi, forse 1,80 m, mentre lei era piccolina, per cui, per non sfigurare più di tanto, era solita portare delle pianelle, sorta di zeppe di cui, per curiosità, una copia si trova presso il Museo della Calzatura di Vigevano. Da questa copia si deduce che il suo angusto piedino non andava oltre 34, ma a detta di una testimonianza dei contemporanei, e stando a quel ritratto di signora di Leonardo che i critici identificavano proprio in lei, doveva essere una fanciulla molto piacente, con tutte le sue forme al posto giusto, con 2 occhi vispi e un nasino all'insù e dei bei lunghi capelli castani che scendevano in una treccia che arrivava fin sotto la vita. È descritta come un tipo allegro e spensierato, ma che nei momenti di ira si lasciava prendere da impulsi e diventava meno riflessiva del solito, addirittura violenta. Aveva un gran temperamento, non si tirava mai indietro quando si trattava di cavalcare nelle cacce più pericolose, persino durante il periodo della gravidanza del primo figlio. Pare inoltre che avesse un gran gusto nel vestire e non si facesse scrupolo di sfoggiarlo. Quindi oggi la si direbbe una influencer nelle corti europee. Anche in Francia le dame non tralasciano mai di informarsi tramite i loro ambasciatori sul suo look. Durante l'unione con Beatrice, Ludovico la tradirà di frequente, addirittura con le dame di compagnia della moglie, e in certi periodi darà luogo a forme di vera e propria sfacciata bigamia. A Cecilia Gallerani, la dama con l'ermellino, subentrerà in veste di amante Lucrezia Crivelli, ufficialmente moglie di un cameriere, evidentemente condiscendente, della ex duca Bona di Savoia che a suo tempo Ludovico aveva fatto eliminare e che avrà la spudoratezza di assegnare, nonostante la ferma opposizione dell'interessata, come dama di compagnia alla consorte ufficiale. Ma la spudoratezza di Ludovico non si fermerà qui. e non si darà certo pensiero di metterla incinta in concomitanza con la gravidanza di Beatrice. Così la povera moglie sarà costretta all'umiliazione di dover condividere con la rivale certi momenti di quotidianità durante l'attesa del parto. E anche questa volta il solito Leonardo viene incaricato di fare un ritratto all'amante di turno, quel famoso ritratto in rosso, passato alla storia dell'arte col nome La Belle Ferronnière, dall'acconciatura femminile valorizzata da un pendente che scende sulla fronte. Lucrezia darà luce Giovanni, che sarà fatto primo signore del neocostituito ad hoc marchesato di Caravaggio. E quando Ludovico perderà il ducato, lei penserà bene di mettersi sotto la protezione dei duchi di Mantova e di vivere di rendita con il patrimonio lasciatolo in vita dal suo famoso amante fino alla veneranda età di 82 anni, che per quell'epoca era una vita da Matusalemme. Questa propensione al ritratto, oltre che all'enfasi sull'essere umano al centro di tutto, tipico della cultura del Rinascimento, in Leonardo, e vi farà cenno in un passo del Trattato sulla pittura, e trova fondamento nel fatto che vero è che i segni dei vostri volti mostrano in parte la natura degli uomini, i loro vizi e complessioni. Per cui farai le figure in tale atto, il quale sia sufficiente a dimostrare quello che la figura ha nell'animo, altrimenti la tua arte non sarà laudabile. È evidente che in questi enigmi tutti al femminile, che l'arte mancina di Leonardo, con la sua abitudine di sfumare i colori con i polpastrelli, al fine di ottenere quell'effetto morbido e soffuso, ci lascia qua e là, sia che si tratti di Cecilia, di Lucrezia, della misteriosa Gioconda, della acerea e malinconica Ginevra di Benci e della giovanile incompiuta Scapigliata. Ma della nostra Beatrice continueremo con la prossima puntata.